Rieccoci in onda con Monpracem, Radio Città del Capo. Abbiamo qui l'onore di avere ospite Valerio Evangelisti, e con cui abbiamo chiacchierato fino adesso della Luce di Orione e il suo ultimo romanzo uscito per Mondadori. Cristiano Brignola prosegue con l'intervista e poi introdurremo Fabrizio Foni, che pazientemente ci sta attendendo al telefono.
Allora, anche proprio per ricollegarsi al discorso di prima sui vari piani della realtà che sono ricorrenti in ogni tuo romanzo, era una domanda che mi viene proprio spontanea come lettore. Sia la ricerca del potere di Eimerich, sia quella delle parti in causa nel mondo distopico del futuro che hai creato, si basano molto su paura, intolleranza e proprio una certa dose di terrore che viene inflitto anche a chi è più debole. Io mi sono sempre chiesto quanto Eimerich approverebbe, anche se tu prima hai detto che è un mondo che si sta eimerichizzando, quanto però lui effettivamente si troverebbe, approverebbe il futuro che ricorre nei tuoi romanzi, o quanto la sua mentalità non verrebbe da... non glielo farebbe condannare in un qualche modo.
In larga misura lo approverebbe, nel senso che, essendo un personaggio tutto sommato violento e autoritario, credo che i dati del presente in questo senso lo soddisfino. Lui però è qualcosa anche di più. Intanto ha una sua moralità, sua, che però vuole imporre agli altri, ovviamente. E poi non capirebbe o non tollererebbe un mondo troppo indisciplinato. Quella che è la sua tendenza naturale è disciplinare tutto verso i suoi obiettivi, vale a dire comandare le anime, comandare le coscienze, eccetera, eccetera. Quello che gli dispiacerebbe sarebbe probabilmente che altri comandassero le coscienze, come attualmente fanno. Contro di loro potrebbe essere terribile, ma come salvatore resterebbe sempre molto dubbio.
Ovvio, ovvio. Un'altra domanda che esula un po' da Eimerich, dal ciclo di romanzi, si ricollega a quello di cui parlavamo prima, di riferimenti con l'attualità, con la realtà. Tu dici nell'editoriale di Carmilla, il primo numero di Carmilla, che... esatto, purtroppo aggiungo, perché io apprezzavo moltissimo invece. Parli comunque del fatto che sia possibile un impegno politico, sociale e anche proprio di tematiche di cui trattare nella letteratura fantastica. Pensi che sia possibile adesso una rivalutazione del genere in questo senso? Cioè, abbiamo ancora un po' di strada da fare con la bassa stima che in Italia c'è sempre stata riguardo il genere?
Ma direi che in Italia non credo che ci siano molte speranze. Francamente sono stato in passato abbastanza duro anche nei confronti dei miei colleghi, diciamo così. Per la fantascienza è una battaglia intanto persa. Io da giovane mi sono formato sulla fantascienza essenzialmente anglosassone, ma anche su altri esempi, che avevano brandelli di critica sociale al suo interno. Io adesso non ne vedo tante in giro di critica sociale, non dico in Italia, dove la fantascienza è sempre stato un campo abbastanza marginale, ma nella scena fantascientifica internazionale. È anche stato smarrita la tendenza a concepire alternative, e dunque utopie o distopie, comunque alternative all'esistente. Per cui direi che la fantascienza migliore oggi è quella dei telefilm, più di quella letteraria. Se invece parliamo di narrativa di genere, il mio giudizio è da un lato leggermente meno pessimista, ma per certi versi anche più severo. Parliamo della letteratura noir italiana. La letteratura noir francese, per quanto non sempre di altissimo livello, sta di fatto che in conseguenza di personaggi di altissima statura come Manchette, Issot e tutta una serie di altri, Quadrupanie, eccetera, bene o male non si è mai schierata col potere, no? Se passiamo l'Italia, noi vediamo facilmente come quello che viene chiamato noir sia in realtà giallo e sia sostanzialmente consolante in moltissimi casi. Vale a dire, c'è la polizia che è l'eroina della vicenda e conclude un caso. Troviamo autori di noir che firmano queste orribili serie di santini televisivi con la polizia, i carabinieri, squadre speciali, il RIS, eccetera, eccetera, tutti a fin di bene. Io detesto queste cose, non le sopporto e non sopporto che siano dei miei colleghi che si pretendono antagonisti in qualche misura. La dico tutta. Fanno un festival che si chiama Politicamente Scorretto, vicino a Bologna. Io non ho mai ascoltato nulla, ho visto i filmati, non c'ero, di così politicamente corretto e allineato a quelli che sono i voleri del Ministero dell'Interno. Cioè, questo non è il noir, non è l'antagonismo di cui parlavo io. E un manchette in Italia non c'è e temo che non ci sarà per moltissimo tempo.
Direi che a questo punto introduciamo Fabrizio Foni. Sei ancora lì, Fabrizio?
Sì, sempre vivo,
sì, vivo e vegeto, meno male. Autore della Fiera dei Mostri, un saggio pubblicato dalla casa editrice Tounouet.
Allora Fabrizio, innanzitutto scusa per averti fatto aspettare tutto questo tempo.
Ma figurati, è stato un piacere sentire Valerio.
So che vi siete conosciuti oltreoceano, tra parentesi.
Sì, in Connecticut, a un convegno proprio sul fantastico italiano.
Quindi voglio dire, abbiamo fatto una coppiata notevole, direi, oggi.
Allora, nel tuo saggio praticamente sfatiamo più che altro un mito, sfatiamo il mito dell'Italia refrattaria a un certo tipo di letteratura gotica, a un certo tipo di letteratura pulp, con racconti visceralmente puntati sul fantastico, giusto?
Sì, praticamente io sono arrivato a studiare le riviste di cui mi occupo nel saggio, che sono riviste popolari di larga diffusione, quindi non sono per una cerchia ristretta, ma erano per l'epoca del primo Novecento per un pubblico vasto, dove vediamo che c'è una predilezione da parte dell'editoria e ovviamente per il pubblico, perché è un'editoria che lavora appunto per vendere, non per creare delle nicchie culturali. Vediamo che c'è una predilezione per una narrativa fantastica in senso lato, perché si va dall'horror fino alla fantascienza, e per una narrativa che ha molto poco di intellettuale, ma più che altro punta sulla suspense, sull'emozione. Quindi in pratica abbiamo, almeno per il primo Novecento, un ritratto del fantastico italiano che è completamente diverso da quello che la critica di solito ci ha fornito.
Tra l'altro anche il ritratto dell'Italia che ne viene fuori nel tuo saggio per certe cose è molto diversa da quella da stereotipo che ci aspettiamo, anche solo nella parte in cui parli della passione per lo spiritismo, per fenomeni soprannaturali, peraltro un'epoca piuttosto insospettabile, fine 800, inizi del 900.
Sì, possiamo dire che l'Italia, cioè la provincialissima Italia, era comunque meno provinciale, come diciamo che era in una certa sintonia con quelli che erano i fenomeni sia del socioculturali che anche strettamente di massa. Per esempio lo spiritismo nel Novecento ormai non dico che è già alla sua conclusione, comunque l'Italia esprime attraverso tutta una serie di fenomeni che vanno dai grandi scienziati fino appunto alle riviste popolari un interesse per questo fenomeno, cioè, sembra una cosa buffa, ma per esempio uno dei più grandi industriali dell'epoca, che era Brioschi, quello del famoso effervescente, era un sostenitore anche dal punto di vista economico della ricerca spiritica, e la moglie e la sorella di Brioschi pretendevano di essere due medium, Quindi vediamo come industria e cultura di massa vanno appunto a braccetto con quella che sono i fenomeni che in Europa circolano e vengono studiati fin dalla, come dire, dalla diffusione fino agli scienziati come erano Lombroso, William Crookes, eccetera, eccetera.
Un'altra cosa che impressiona parecchio e che affascina moltissimo, peraltro, è anche poi un discorso che in parte avevamo affrontato un po' nell'intervista con Valerio. A un certo punto tu fai una specie di parallelo tra i racconti delle riviste letterarie dell'epoca, le riviste popolari e i freak show, praticamente le fiere di mostre che un po' danno il nome al tuo saggio. E mi sembra che da quello che ho capito tracci il parallelo soprattutto nel desiderio di portare alla luce o comunque trovare una forma espressiva in cose che pulsioni che sono considerate insospettabili per la morale del tempo.
Sì, anzi ti ringrazio molto per questa domanda, per questa osservazione, perché è forse il nodo cruciale del libro. In che senso? Al di là di dimostrare che in Italia abbiamo questa letteratura popolare, appunto mi piace mettere proprio l'accento sul fatto che sia popolare, quindi non una letteratura per pochi di matrice intellettuale, è interessante come questo tipo di narrativa veicoli delle tematiche che sono, come dire, guardando più in alto, sono quelle che arrivano contemporaneamente e arriveranno poi nel cinema, però guardando più in basso vediamo che sono quelle che affondano nello spettacolo proprio più popolare ancora, che sono appunto i circhi, i freak show, eccetera, eccetera, che sono un argomento non studiato in Italia, ma in realtà se uno va a vedere ricerche fatte anche da pochi appassionati, eccetera, viene fuori che l'Italia era invasa da questo tipo di spettacoli, così come lo era il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, solo che negli Stati Uniti si ha una forte ricerca in queste cose e in Italia no. Per esempio è interessantissimo come gli stessi argomenti vengono portati avanti dai circhi, dalle fiere, migrano, ma neanche migrano, sono presenti contemporaneamente nella narrativa popolare, lo sono in un certo teatro noto come era allora il Gran Guignol, apro e chiudo una parentesi, anche l'Italia ebbe il suo Gran Guignol.
Sì, infatti ne parli nel tuo saggio.
Sì, e fu una cosa che durò più di 20 anni, quindi nonostante le critiche che ebbe, meno male, quando un fenomeno riesce a, mi piace usare questo termine, campare, quando riesce a campare più di 20 anni, significa che una forma di... cioè, vuol dire che il territorio non è poi così ostile come vorremmo pensare. Quando alcune riviste non affondano nel giro di un anno o due, perché delle riviste di cui parlo io, alcune fallirono miseramente nel giro di poco tempo, altre invece sopravvissero e bene per più di 30 anni. Comunque quando un fenomeno dura e supera il decennio, significa che in un'editoria che è costantemente legata ai motivi di produzione, significa che c'è un certo appeal sul pubblico, il pubblico si riflette in queste cose.
Senti, ma ti faccio un'altra domanda, la rivolgo di riflesso anche al Magister. Per te credi che ci sia una possibilità di raccogliere l'eredità di un determinato tipo di letteratura anche così forte e così puntato su determinate cose che adesso ci sembrerebbero completamente fuori dalla morale, dalla correttezza politica di cui parlavamo prima? A me ad esempio, soprattutto parlando dei racconti più che altro puntati sull'avventura, i viaggi e sui cosiddetti resoconti, che erano un po' più portati a evidenziare i lati macabri di altre civiltà che non fare delle cronache vere e proprie. A me era venuta in mente la serie famigerata di documentari di Mondocane negli anni 60.
Certo.
Pensate che qualche cosa, ora come ora, potrebbe sopravvivere di quel tipo di poetica?
È una domanda molto difficile, perché da una parte si tratta di astrarre da quelle che sono le condizioni strettamente storiche e culturali. Dunque, non so, la prima cosa che mi viene da pensare è, ad esempio, proprio tu parlando di questi documentari come Mondo Cane, mi viene in mente cose che avvengono anche contemporaneamente o subito prima, ad esempio il cinema gotico italiano. Cosa ci può essere di parentela tra documentari, verità, che poi non erano poi così verità come Mondo Cane o il cinema gotico italiano? C'era sicuramente un aspetto che per l'epoca era scioccante, del cinema gotico forse oggi abbiamo perso questa idea dello scioccante, però per l'epoca anche un film di Mario Bava era sicuramente considerato come un qualcosa di violento, morboso, perverso, politicamente scorretto. Io non so se, cioè attualmente in Italia mi pare che ci sia, almeno a livello, come dire, che abbia una certa visibilità, mi pare che non ci siano grandi correnti o certi autori che portano avanti una politica analoga, nel bene o nel male, non mi pare, sicuramente non per piaggeria perché è lì presente, ma sicuramente Evangelisti con la narrativa è una figura di rilievo che sicuramente se ne infischia di essere politicamente corretto. Però se devo vedere una scuola, comunque un qualcosa di più esteso, non la vedo, ecco, non mi pare, e me ne rammarico abbastanza.
Dico il mio parere.
Prego.
La grande menzogna a cui siamo stati sottoposti, a cui è stato sottoposto il popolo italiano praticamente fin dalla fine dell'Ottocento, è che si trattasse di una popolazione del tutto riluttante nei confronti di quello che era il fantastico, di quello che era l'orrore, di quello che era in genere la fantasia, diciamo così. Sarebbe stato un popolo solare come il suo clima, come il clima del paese. Ora, già il presupposto era sbagliato, tant'è vero che tantissimi pittori e scrittori romantici hanno ambientato proprio in Italia le loro storie. Poi c'è la narrativa popolare di cui si è appena parlato, questo Fabrizio Foni, che non so proprio chi sia, fra l'altro, sto scherzando, no, l'autore l'autore di questo saggio estremamente brillante. Si tratta di narrativa che era diffusa a tutti i livelli, nelle riviste di cui parla lui, ma anche nei fascicoli, per esempio. Io mi ricordo delle collezioni che sono appartenute dai miei nonni, di fascicoli che venivano venduti nei mercati. Era una lettura ampiamente diffusa, però ufficialmente non era riconosciuta. Finito il periodo fascista, che in qualche modo la incanalò, a parte pochi esempi, eccetera, nel dopoguerra ci fu una vera e propria esplosione. Pensiamo, faccio degli esempi sparsi, pensiamo alla rivista Urania, che iniziò nel 1952, iniziò con una tiratura di 60.000 esemplari e per quasi 20 anni ebbe tirature analoghe o superiori. Non è vero che la gente non leggesse, questo è un luogo comune. Leggeva quel tipo di cose che si trovavano più in edicola che nelle librerie. Se poi passiamo al cinema, noi vediamo come il bisogno di fantastico fosse estremamente forte. Andiamo addirittura prima del cinema gotico italiano. Andiamo al cinema peplum. Si parte abbastanza normalmente, o sembrava, così sembrava, con le 12 fatiche di Ercole, no? Uno dei successi più grandi della storia di questo paese. Dopodiché abbiamo avuto di tutto, abbiamo avuto Maciste contro gli uomini della luna, abbiamo avuto Maciste all'inferno, Ercole, Maciste, tutti questi eroi apparentemente mitologici venivano spediti in tutte le epoche ad affrontare i più fantastici nemici, e questo era un fenomeno di massa. Oggi no, non è più così, perché poi il cinema si è piegato alla televisione, e dunque il prodotto consolante è tornato a prevalere quasi a livello pedagogico, diciamo così. La stessa fantasia dei registi è molto scarsa. Io mi ricordo di un viaggio fatto attraverso quasi tutta Italia assieme a Marco Müller, cioè l'attuale direttore della Mostra del Cinema di Venezia, alla ricerca di un regista disposto a girare un film di vampiri. Si trattava di Marco Müller, quindi non di una figura secondaria. I soldi c'erano anche, ma questi esitavano, temevano di compromettere la loro carriera. Quindi siamo diventati timidi anche noi. Per fortuna settori, anche se non prevalenti, di narrativa fantastica hanno resistito. Sugli altri media invece quel bisogno, che era molto forte presso gli italiani, non ha più concretizzazione. E questo per me è drammatico, perché persa quell'altra dimensione, si appiattisce poi anche la dimensione quotidiana. Io ritengo estremamente meritorio il lavoro di Fabrizio Foni e il suo libro, che meriterebbe di essere visto anche solo per le illustrazioni, perché disegnano la storia di una letteratura italiana ignorata e forse più vicina ai bisogni di un popolo, almeno nel passato, di quanto ci potremmo immaginare.
Ma infatti anche dal saggio e dalle chiacchiere che stiamo facendo finora sembra che in ogni caso il pubblico non voglia minimamente esulare dal bisogno che ha di sognare, di immaginare cose, e viene da chiedersi, anche qui solita domanda che rigiro a entrambi, se diciamo così la scarsa però presenza del genere fantastico nei nostri film, nella letteratura eccetera, non sia magari da attribuire a una sorta di paura di questo antagonismo di cui si parlava prima, di toccare determinati nervi scoperti e rassicuranze varie che...
Risponde prima Fabrizio.
Sì, il fantastico appunto, per quanto molti si siano sforzati di definire la letteratura di evasione, in realtà è un'evasione con la quale si cacciano i problemi dalla porta e questi rientrano prepotentemente dalla finestra, e sono problemi di natura che vanno dalla natura morale, politica, più in genere sociale, appunto si può andare da problemi sessuali fino a questioni politiche anche molto forti, e il fantastico sotto il manto di sotto questa, come dire, questo scudo di parlare di cose che non ci sono o comunque che non si danno per reali, può affrontare invece cose che sono estremamente concrete. E negli ultimi film che vedo in giro non trovo queste cose, effettivamente non vedo una realtà che è più consolatoria, più meno incisiva, sicuramente meno scioccante, con la portata che poteva avere l'elemento scioccante di inserire maggiormente un problema. E, per esempio, se torno indietro quasi alle origini della letteratura popolare, il feuilleton, e penso ai Misteri di Parigi di Eugène Sue, mi pare che siamo anni luce rispetto a, cioè, con buona pace di un grande come Umberto Eco, che tuttavia definì i Misteri di Parigi una letteratura consolante. Mi pare che invece Sue, per quelle che erano le convenzioni dell'epoca, riuscisse a far trapelare degli argomenti che erano problematici e scioccanti dei bassi fondi di Parigi. E lo stesso Sue, da scrittore nato come reazionario, fu quasi travolto dal successo della sua opera e ebbe modo di trasformarsi in uno scrittore invece di contestazione sociale. Quindi mi pare che alle origini, quando la censura era ancora più forte, ci fosse meno consolazione di quella che c'è ora.
Valerio Evangelisti.
Io mi limito a una battuta, anche perché credo che il tempo
stringa, sì.
Vale a dire, quando si mette un cartello vietato sognare, no? Oppure sognate quello che vogliamo noi, è per fini piuttosto evidenti di controllo sociale, secondo me, vale a dire si teme quello che accadrebbe se uno sognasse. Questo è il nostro presente italiano, riflette la nostra produzione culturale, però devo dire che poi la gente quando va al cinema va a vedersi dei film che non corrispondono affatto a questo modello, mentre i film più realistici e banali finiscono nel dimenticatoio in un istante. Per me questa è una speranza di resistenza, diciamo così.